finalmente il tuo impero.
Questo ricordano dell'avventura colonialista italiana, quando va bene, gli studenti che ritrovo in questi anni nelle aule di università dove insegno. L'Etiopia, la Somalia, l'impero, il fascismo. Qualcosa che confusamente finiscono magari per associare alla Seconda Guerra Mondiale. Forse le cose andrebbero diversamente, appassionati come sono di calcio, soprattutto i maschi, se sapessero che, se abbiamo vinto uno dei nostri 4 campionati mondiali negli anni Ottanta, grazie a uno straordinario difensore che ingaggerà duelli davvero epici con ineguagliati campioni, e anche, e sorprendentemente, perché circa 100 anni prima ci andiamo a impegolare in sconsiderate velleità coloniali. Calcio e calciatori. Ci sono molti modi per parlarne. In questo podcast li useremo come una lente per guardare la storia del nostro paese in modo diverso, appassionante, sorprendente. Io sono Paolo Colombo e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama 80. Non credo che i miei studenti si siano mai chiesti come mai trovino strade e piazze nella loro città, è il caso di Milano, dedicate a luoghi come Zuara, Taggiura, Zanzur, Misurata. E c'è poco da criticarli. Io, da bambino, ho creduto per anni che Viale Misurata si chiamasse così perché qualche geometra comunale benintenzionato ci si era messo di buzzo buono a fare tutti i rilievi necessari affinché quella strada fosse fatta regola d'arte. Fosse, appunto, ben misurata. Non è che puoi quindi fargliene una colpa più di tanto ai ragazzi di oggi se non sanno che tutto comincia nel 1869 con quella che poteva apparire una semplice operazione commerciale, l'acquisto dei diritti di scalo al porto di Assab, sul Mar Rosso, da parte della compagnia di navigazione di un armatore di Genova, Raffaele Rubattino. In realtà quella è una testa di ponte. I diritti di scalo vengono acquisiti dal governo italiano nel 1882 per 416.000 lire, neanche 2 milioni di euro di oggi, che alla fine li utilizza per inviare truppe e avviare un'operazione militare segnata nel tempo da alti e bassi. Più bassi che alti, a dir la verità. Ad Adua, per ricordarne uno di punto basso, uno che avrà ricadute assai gravi, il 1 marzo 1896 l'esercito italiano registra una delle sconfitte più umilianti della propria storia, riassunta nell'acidissimo, anche se non inappuntabile storicamente, verso della canzone Pani e Pesci, scritta nel 1972 da Roberto Vecchioni. Ad Adua si era in 1000 contro 200 negri, però la storia dice che ci siamo ben difesi. Trattandosi di umiliazioni subite dalla gloria nazionale, il fascismo di Benito Mussolini masticherà amaro sulla faccenda ancora a distanza di 30 anni e, per l'appunto, si vanterà di aver vendicato infine l'onta scaricando gas sull'esercito e sulle tribù locali fino a riuscire a riportare i vessilli imperiali sui colli di Roma. Ma sono cose di oltre un secolo fa, lontanissime nel tempo, oltre che nello spazio. Non dovrei dirlo. Perché dovrebbe importargliene ai miei studenti ventenni? E infatti devi sollecitarli perché, con una certa fatica, colleghino tutta la faccenda a qualcosa che c'entra non solo con l'Etiopia, ma anche con la Libia. Parole come Tripolitania e Cirenaica suonano ancora loro in qualche modo confusamente note. È come si denominavano le due aree nelle quali si divideva quella che, sulla base di certe malintese nostalgie della grandezza imperiale romana, il nazionalismo italiano di fine 800, inizi 900, e il duce Mussolini, con le sue manie di grandezza, ci marcerà alla grande, etichetterà come la naturale quarta sponda del nostro paese. In buon anticipo sulla Prima Guerra Mondiale, si era nel 1911, già il governo di Giovanni Giolitti si era buttato in un conflitto tutto suo con l'impero ottomano per arrivare a guadagnarsi, oltre al famigerato posto al sole, un po' di credito interno e un po' di prestigio internazionale, allargando il territorio italiano al di là del Mediterraneo, col fatto di andare a piantare il tricolore appunto in Libia. Ma non perdiamo il filo. perché mai i ragazzi di oggi dovrebbero interessarsi a eventi tanto distanti da loro. Perché con la storia è così che va. In storia tutto è collegato con tutto, e il passato si concatena in una serie infinita di anelli al presente. Quindi, ma la cosa spesso sfugge, la storia non funziona che tu prendi un evento e poi ti sforzi di avviare il rewind, di tornare indietro, di ricostruire tutti gli anelli per poi schiacciare play e far ripartire il film e dare un senso al succedersi delle cose. La storia non è solo alle spalle, indietro, è anche davanti, di fronte a ogni evento accaduto. Così la storia del colonialismo italiano non è che parte dal 1876, passa dalla guerra di Libia del 1911, arriva al fascismo e poi alla seconda guerra mondiale, stop, finisce lì. Da lì prosegue. E gli anelli si agganciano agli anelli, via via di più e in molte direzioni e vanno avanti verso il futuro. Il futuro di quello che, inevitabilmente, prima o poi, sarà passato. Nel nostro caso, come dicevamo, arrivano anche al Mundial di Spagna 1982, dove compare sulla scena il primo calciatore campione del mondo nato in Africa, che, bambino, in Africa, nelle strade polverose di Tripoli, tira i primi calci ad una palla. Oh, il primo campione del mondo nato in Africa. Mica niente. Non vi par vero? Beh, fate attenzione. Cirenaica e Tripolitania, dicevamo. Tripolitania, cioè la regione con capoluogo Tripoli. Nel 1911, all'inizio di tutto, divenne notissima da noi con la canzone Tripoli bel suol d'amore. Si racconta che ebbe un successo clamoroso perché la fascinosa cantante romagnola Alessandra Drudi, in arte Gea della Garisenda, la eseguì al Teatro Balbo di Torino indossando scandalosamente nulla più che la bandiera italiana. Insomma, sotto il tricolore niente. Anni dopo, il pungente umorismo di Giovanni Mosca firmerà un tranchant, Tripoli bel suol d'amore. Era suolo di petrolio e non ce ne accorgemmo. Per dire che conquistammo la quarta sponda, ma non ne traemmo certo vantaggi che biecamente avremmo potuto. Ma la narrazione idealizzata del mondo coloniale resta comunque per un lungo tempo ben conficcata nell'immaginario collettivo degli italiani. Tanto che quelli della mia generazione hanno ancora nella propria playlist esistenziale Tripoli 69, canzone che ha in calce la firma niente di meno che di Paolo Conte e viene portata al successo, passando dalla canzonissima del pur rivoluzionario 1968, da Patti Pravo, che ancora in quegli anni si immagina un amante lontano nella calda Africa libica. Insomma, eccola la differenza rispetto ai miei studenti odierni. Nel dopoguerra le colonie erano una faccenda ancora ben presente. Per dire, oggi nessuno ricorda più che nel 1949 l'ONU affida per 10 anni all'Italia l'ex colonia Somalia in amministrazione fiduciaria per prepararla all'autogoverno e all'indipendenza, favorendone lo sviluppo politico, sociale ed economico.
Fornavi assumerà subito l'amministrazione provvisoria che il voto dell'ONU e la ratifica di Einaudi renderanno definitiva.
L'amministrazione italiana lascerà così la Somalia solo il 1 luglio 1960, portandosi a casa tutto considerato un buon risultato, almeno come contributo al rilancio della nostra immagine sul piano delle relazioni internazionali dopo il disastro della guerra. I resoconti presentati al Consiglio Consultivo all'ONU furono infatti nell'insieme positivi. Visto come sono andate poi le cose, non si può peraltro dire che quella nostra forma particolare di protettorato sia stata capace di realizzare una stabile transizione del regime somalo alla forma democratica. Anzi, ma questa è una storia troppo lunga per affrontarla qui. Invece, vi chiederete, in Libia che succede? Le cose in Libia non vanno altrettanto bene, diciamo così. Nei confronti della nostra quarta sponda, nessuna forma di accompagnamento allo sviluppo autonomo da parte dell'Italia. Però, appena prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, erano ormai emigrati in Libia oltre 100.000 coloni italiani, per lo più dalle regioni più povere, Veneto, Calabria, Sicilia. Non si arriverà mai al 500.000 di emigrati su cui scommetteva il fascistissimo governatore di Libia Italo Balbo, ma parliamo sempre di oltre il 10% della popolazione totale, per lo più concentrata nelle città più sviluppate, Tripoli e Bengasi. A conflitto finito per una ventina d'anni, la comunità italiana va riducendosi, ma all'inizio degli anni 60 conta ancora tra 30 e 40 mila persone che, variamente incrociatesi con la popolazione locale, convivono abbastanza pacificamente e, nei ricordi di molti, come in quelli dell'eroe di questa nostra storia, Claudio, che nasce proprio a Tripoli il 27 settembre 1953, addirittura felicemente con i libici. Gli italiani si sentono comunque un bel po' italiani. I bambini come Claudio amano la terra africana dove sono nati e cresciuti e giocano a calcio con i loro amichetti africani, d'accordo. Ma guardano la Rai e vanno a nanna dopo Carosello, proprio come i coetanei di Roma, di Siracusa o di Torino. Alcuni tra quei ragazzi sono destinati a farne di strada, e non solo il nostro eroe. Spesso, per dire, sul terreno davanti alla casa della famiglia di Claudio irrompe un gregge di pecore a far disastri. Il pastore adolescente che le cura non ne vuole sapere di rispettare la proprietà altrui. Le minacce, i rimproveri, gli urlati dalla nonna di Claudio lo lasciano completamente indifferente. Gheddafi, non ci riprovare! Bisognerebbe capire da subito come stanno le cose, perché un po' di anni dopo, è il 1969, primo settembre, quello stesso ragazzino ormai cresciuto si ergerà a guida e comandante della rivoluzione che spodesta la monarchia di re Idris I di Libia e instaura una dittatura militare ispirata al terzo mondismo e all'antiimperialismo del leader egiziano Nasser. Questo è per dire che è da un po' che tira aria sempre più grama per gli italiani in terra di Libia. Il papà di Claudio è muratore capomastro e lavora con operai libici e capisce che qualcosa non va. Annusa quell'aria e, senza aspettare che Gheddafi faccia saltare il banco, prende su baracca e burattini e taglia la corda, mettendo tutta la famiglia su una nave per la Sicilia. Prima Siracusa, poi Noto, da dove i nonni di Claudio erano partiti tanti anni prima. Ci ha visto lungo il papà di Claudio, perché nemmeno un anno dopo il golpe, Gheddafi sancisce la confisca dei beni della comunità italiana e, di fatto, espelle in brevissimo tempo gli ex colonizzatori. E di lì inizia un'epopea tristissima per migliaia e migliaia di rimpatriati, frettolosamente, pochi giorni a disposizione, lasciando ogni avere dietro di sé su una decina di navi messe a disposizione dalla marina mercantile, che rimarranno parcheggiati per anni in posticci centri di accoglienza sparsi per la penisola, spesso guardati con diffidenza come ex fascisti, soprattutto dal Partito Comunista. Ma anche la Democrazia Cristiana farebbe volentieri a meno di loro, perché si rischia con l'intera faccenda di mettere i bastoni fra le ruote alle aperture al mondo arabo di Moro, Andreotti e compagnia. Il fatto che il Movimento Sociale Italiano all'estrema destra parlamentare sia l'unico a guardare con favore i profughi, in fondo, peggiora le cose. Ma per fortuna Claudio resta fuori da questa brutta vicenda. A quel punto si è già trasferito presso altri parenti che stanno ben lontano dalla Libia e anche dalla Sicilia, a Brunate, vicino a Como. Claudio ha 9 anni e gioca a pallone all'oratorio, come tutti i bambini di quell'età. Da lì andrà la sua prima vera e propria squadra, il Maslianico, mentre ancora lavora in una fabbrica di vernici. Poi al Varese. All'inizio non lo vogliono perché è troppo magro e scuro com'è, gli danno del biafrano, aggettivo entrato allora nel nostro linguaggio comune, a seguito dell'impatto psicologico prodotto dalle immagini della catastrofe umanitaria generatasi a seguito di una drammatica guerra nel paese africano del Biafra, appunto, per indicare una persona, soprattutto un bambino, gracile, affamato al limite della sussistenza. Dal Varese, Claudio passa poi addirittura alla Juventus. E a questo punto, l'avete capito, di cognome fa Gentile. Claudio Gentile. Questa cosa delle origini libiche gli starà poi sempre addosso in vari modi. Ad esempio l'avvocato Agnelli, al primo raduno di Villar Perosa, lo va a cercare nel gruppo dei giocatori chiedendo «Dov'è quel libico che abbiamo preso?» E nel 1977 rimarca, incontrandolo, un passaggio di storia economica italiana davvero epocale per quei tempi. Pochi mesi prima, infatti, l'Istituto per le partecipazioni estere della Banca Centrale di Gheddafi ha acquistato quasi il 10% delle azioni Fiat, diventandone un importantissimo stakeholder. Caro Gentile, lo sa che adesso abbiamo un socio libico come lei? L'avvocato fa come suo solito pratica di understatement, ma in quel modo, racconterà anni dopo Cesare Romiti, copre un debito preoccupante e dà nuovo slancio alla produzione, prevedendo uno stabilimento a Tagiura, proprio vicino a Tripoli. Ma la Libia rimane appiccicata a Gentile anche senza scomodare la politica economica della più importante azienda italiana dell'epoca. José Altafini lo prende in giro dandogli dell'africano e su Tutto Sport gli affibbiano il soprannome Gheddafi, che gli resterà, per lui spiacevolmente, va detto, attaccato per sempre. E Claudio Gentile, in quel mondiale del 1982 in Spagna, è come se finisse per immedesimarsi ancor di più, inconsapevolmente, con questa sua immagine nordafricana. Scommette che si lascerà crescere scaramanticamente i baffi fino a quando la nazionale avrà dimostrato di poter arrivare fra le prime quattro del torneo. Se perde la scommessa, non li taglierà più. È con quell'aria un po' da feroce Saladino, così lo battezzava non per nulla Gianni Brera nei suoi articoli affollati di nomignoli per definire i vari giocatori, che affronta due duelli epici, con due avversari apparentemente invincibili, nemmanco fosse un cunto siciliano di pupi. I due hanno non per niente nomi bellissimi e leggendari, come succede ai favolosi avversari dei paladini. Si chiamano Diego Armando Maradona e Artur Antunes Coimbra, detto Zico. Ma lui, con quel suo patronimico così inoffensivo, da perfetto amor cortese, Gentile, vincerà entrambi i duelli proprio come si racconta facessero i paladini, con un mix di coraggio, forza, determinazione, astuzia, forse anche un po' di magia e sortilegio. E dopo quei due duelli, che aiutano l'Italia ad approdare alle semifinali del Mondiale e dunque a un quarto posto garantito, i baffi se ne vanno. L'incantesimo non serve più. Tuttavia Claudio Gentile qualche dote magica deve comunque averla, pure al di là del sortilegio dei baffi. Anche se quella che pare magia è forse solo un aspetto dell'esperienza minimale che si matura da bambini sui campi degli oratori, siano essi a Tripoli o ovunque nel mondo. Perché tutti i bambini sono un po' sciamani, e mentre gli allenatori studiano strategie astruse, cervellotici movimenti congiunti di calciatori, i bambini immaginano cose semplici, capaci però di plasmare la realtà. E Claudio, prima della finale, prende da parte Pablito Rossi, il calciatore più bambino di tutti, e gli fa notare che i difensori tedeschi sono grandi e grossi, quindi, banalmente, lui si prepari, che appena Claudio avrà la palla buona, gliela metterà in area bassa e tesa, per uccellare quei panzer lenti ed ingombranti. E Paolo Pablito, calciatore bambino che sa trovare spazio dove spazio non c'è, in quello spazio ci si infila, e raggomitolando si mette in rete di testa la palla che al dodicesimo del secondo tempo Claudio gli butta in mezzo, come aveva magicamente pronosticato.
Fuoriali, battuta la punizione, cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi.
E l'Italia vince il campionato, e Gentile diventa il primo campione del mondo di calcio nato in Africa. Il primo campione del mondo nato in Africa. Visto? Storie di colonialismo, che arrivano fin lì, 1982. L'avreste detto? 80 è una serie di Paolo Colombo, prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Marco Villa, in redazione Francesca Bruzzese, editing di Lucrezia Marcelli. Il producer è Matteo Scelsa. Supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli. La post-produzione è di Guido Bertolotti. Fonici di studio sono Emanuele Moscatelli e Luca Possi. È un progetto storia e narrazione. Le fonti dei contributi audio sono indicati nella sinossi.